I genitori di Santa Teresa del Bambino Gesù, parliamo di Louis e Zélie Martin, sapete, sono stati beatificati a Lisieux il 19 ottobre del 2008, proprio in occasione della giornata mondiale delle missioni. Questa fu una notizia annunciata proprio allora dal prefetto della Congregazione per le cause dei santi, il cardinale José Saraiva Martins, il 12 luglio dello stesso anno, e vorrei a questo punto farvi ascoltare alcune riflessioni del cardinale. Perché nella diocesi di Nocera Inferiore, un paio di giorni fa, Nocera Inferiore Sarno, è stata dedicata proprio a questi genitori, a questa coppia di sposi, quindi i genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino, una cappella. Sentiamo allora il commento e questo afflato proprio di amore che lo stesso cardinale Martins ha per i genitori della grandissima Santa Teresa del Bambino Gesù.
Nella misura in cui io approfondivo la spiritualità di Luigi e Zélie Martin, e io mi sono, diciamo così, identificato con loro, li ho ammirato sempre di più, perché sono dei modelli straordinari, soprattutto nel contesto attuale, in cui uno dei problemi fondamentali è il problema della famiglia, dell'educazione, avere dei figli, eccetera, eccetera. Sono modelli da seguire, da imitare, senza paura e con coraggio. Due figure di un'estrema attualità per l'uomo di oggi. Non dico per la famiglia cristiana, per la famiglia in generale. Noi distinguiamo troppo tra valori umani e valori cristiani. Non dobbiamo separare troppo questi due valori, perché tutto ciò che è autenticamente umano è già genuinamente cristiano. E tutto ciò che è genuinamente cristiano è già autenticamente umano. E sono fondamentali per la famiglia e per la società attuale.
Insomma, questo è un po' il primo profilo di una coppia davvero santa, come quella appunto dei coniugi Martin, profilo delineato dal cardinale José Saraiva Martins, prefetto emerito della Congregazione delle cause dei santi. Abbiamo ascoltato anche padre Antonio Sangalli, vice postulatore della causa di canonizzazione dei beati coniugi Martin, e ascoltiamo proprio dalle sue parole che modello sono questi sposi e perché sono così attuali.
Io credo che l'elemento fondamentale sia il fatto che questi coniugi hanno saputo mettere al centro della loro vita Dio. Il primato di Dio nella vita di questi coniugi non è stato uno sforzo volontaristico, ma una realtà amata, voluta. Tutto lavoro, educazione dei figli, malattia, la carità, cioè tutto, qualunque tipo di attività questi coniugi svolgessero, non hanno mai perso di vista il primato di Dio. Dio era il primo ad essere amato in casa, non la moglie, il marito, i figli, erano davvero l'aspetto non secondario nel senso di meno importante, ma l'aspetto che dava loro fiducia per affrontare il futuro, il domani, era la certezza di essere a servizio di Dio. Si sono messi a servire Dio in tutto quello che non perdevano mai di vista questo aspetto. Questo mi ha particolarmente colpito. La presenza di Dio in questa coppia non era uno sforzo dovuto a un'educazione che volevano centrarlo intorno a Dio, era naturale per loro.
Padre Sangalli, lei è un consacrato, ha fatto una scelta diversa da quella dei genitori dei beati Martin, eppure lei si è lasciato affascinare da questa loro dimensione.
Allora, in quanto religioso, posso dire che i coniugi Martin, pur non avendo vissuto la consacrazione, avendo fatto la promessa dei voti tradizionali di povertà, obbedienza e castità, i coniugi Martin hanno vissuto lo spirito dei consigli evangelici, profondamente una coppia che ha vissuto non solo la vita amare Dio e i fratelli, hanno vissuto anche lo spirito dei consigli evangelici, portando avanti una vita d'amore, di coppia, di coniugati, che Teresa stessa giudicava come che profumava di verginità, pensi un po'. Se vedete il bambino dice che Dio mi ha fatto nascere in una terra santa, che è l'amore coniugale del papà e della mamma, che profumava di verginità, quell'amore coniugale ha fatto, ha orientato, ha guidato le figlie dei Martin verso la vita consacrata religiosa. Tanto era intenso questo amore coniugale che ha generato 9 figli, ma che Teresa intravedeva con questo paragone forte, perché sentire nell'amore coniugale del papà e della mamma il fascino, intravedeva il fascino, il gusto, lei dice il profumo della verginità. Quindi questo è un paradosso che questa famiglia ha vissuto, un paradosso grande, perché ha saputo vivere fino in fondo anche lo spirito dei consigli evangelici, nella povertà, perché i soldi non erano l'obiettivo della loro vita, li hanno usati per aiutare i poveri, per aiutare le missioni, per costruire dei seminari addirittura in Canada. Gente che si è sottomessa all'ubbidienza, ha ubbidito in tutto con molta semplicità alla dottrina della Chiesa, ha vissuto, dicevo, la castità coniugale, che non era assenza di amore coniugale, ma con questo tono, con questo servizio a Dio dal profumo virginale, quindi obbedienza, la povertà, l'obbedienza e lo spirito di questi consigli del Signore li hanno vissuti fino in fondo. Anche per loro l'amare Dio, non potete amare Dio, chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Questa realtà i coniugi Martin l'hanno vissuta profondamente. Dio era al primo posto, la preghiera della mamma che insegnava ai propri figli e che diceva se avevano offerto il proprio cuore a Gesù, e qui c'è proprio dentro che il primato, prima viene Dio in qualunque altra cosa della loro esistenza, questo aspetto non l'hanno mai dimenticato. Questo mi colpisce, e alle famiglie moderne è la centralità di Cristo all'interno della vita coniugale che può trasformare la monotonia, la routine in una forza grande, perché l'abbraccio di Cristo a queste realtà quotidiane le riscatta dalla monotonia e le lancia in un orizzonte grande, grande, grande di amore.
Quindi non è un esempio troppo alto quello dei coniugi Martin?
No, hanno vissuto la vita quotidiana, non hanno sentito Dio direttamente, non hanno fatto miracoli. Anche quando hanno chiesto a Dio il miracolo a Lourdes, il miracolo della guarigione della mamma che moriva, lasciando Teresa a 4 anni e mezzo, moriva per un tumore al seno, Zelia fa un viaggio a Lourdes, chiede alla Madonna la grazia di essere guarita, ma si accorge che questa grazia non è per lei e torna a casa, dice lei scrivendo in una lettera, voglio tornare a casa cantando lo stesso. Questa non è gente che ha vissuto una vita eccezionale, ha vissuto anche lei questa famiglia con una morte annunciata in casa.
C'è qualche scritto a cui fare riferimento?
Caspita. Abbiamo innanzitutto l'epistolario della mamma, dove tutti possono accostarsi alla sapienza, al buon senso di questa donna, di come ha educato, elevato, portato avanti la sua famiglia. Sono più di 200 lettere, l'epistolario di, dove lei racconta anche del suo amore verso Luigi, della sua sofferenza stare lontano da lui e sentire dire che sono come i pesci che tu peschi nel fiume, quando li tiri fuori dal loro elemento io mi sento morire, come loro, lontano da te non so starci, e capire che questo è il cammino di santità, è qualcosa di grande, che dire al proprio marito ti amo, non vedo l'ora di starti vicina, e che lui gli risponde in un'altra lettera, in un'altra circostanza, e gli dice che anche lui è lontano, non vede l'ora di tornare a casa, di stare con lei, con i bambini, e si firma, tuo marito e amico che ti ama per la vita, e capire che questo è il cammino della santità, e questo per gli sposi dovrebbe essere molto incoraggiante, che il linguaggio comune dell'amore non è distorto dalla Chiesa, non è privato, non è avulso dal cammino di santità, non è contrario al cammino di santità, non è ostacolo al cammino di santità. Per me questo, l'epistolario è il testo più grande che a noi rimane del Zelia. E in poi ci sono altri due libri, la storia di una famiglia che è stata scritta dopo la morte dei genitori e sono ancora vive le figlie Paolina, Maria, Celina e Leonia, e che sono le ispiratrici di questo libro, scritto dal padre Stefano Piat, che mette in evidenza proprio la struttura dinamica di questa famiglia, e raccogliendo le testimonianze delle figlie.
Ovviamente è conosciuta Santa Teresa del Bambino Gesù, poco si parla delle sue sorelle, ma non sono meno importanti in questo quadro,
allora,
familiare.
Le sorelle senz'altro hanno avuto un ruolo non minore nella formazione di Teresa, perché in questa casa, dopo la morte della mamma, dopo 19 anni di matrimonio, Teresa aveva però 4 anni e mezzo quando muore la mamma, e l'educazione religiosa di Teresa è portata avanti dal papà e dalle sorelle maggiori, Paolina e Maria. Quindi è molto bello vedere tutta quanta la famiglia Martin impegnata nella formazione religiosa umana cristiana dei membri della famiglia. Quindi il papà non si risposa, conta sulle figlie maggiori, affida loro la conduzione della casa e l'educazione di Teresa, di Celina e di Leonia. Hanno un ruolo importante, tre al Carmelo, 4 al Carmelo con Teresa, e Leonia sarà visitandina. Sembra che si stia svegliando un desiderio di apertura, addirittura di processo per Leonia, perché da diversi anni la fama di santità di Leonia sta crescendo indipendentemente dalla volontà di chi custodisce i resti di Leonia. Leonia sta avviandosi probabilmente anche ad un futuro apertura di processo. Ecco.
Da dove possiamo iniziare per incamminarci in un sentiero che possa portare e possa creare, come diceva Giovanni Paolo II, alla formazione di una piccola chiesa domestica?
Certo, per i coniugi di Martin formare una piccola chiesa domestica per loro, per l'epoca in cui hanno vissuto, era molto spontaneo, era molto naturale. Per oggi i coniugi Martin, che sto lavorando per farli conoscere moltissimo, ho avuto in questi ultimi mesi almeno 30-40 incontri in cui ho parlato di questa coppia, e ho trovato ovunque un grande interesse, ho riscontrato in tantissime coppie destare in loro il fascino per un cammino di santità, perché i coniugi Martin non hanno un metodo, non hanno qualcosa di specifico, hanno 3 punti: il primato di Dio, la ricerca della sua volontà e l'abbandono provvidenziale nelle sue mani. Loro insieme, come coppia, hanno portato avanti questo progetto, ma non perché se lo sono studiati a tavolino, l'hanno programmato, lo hanno preventivato nella loro vita. È stato per loro la fioritura della loro fede. Entrambi volevano farsi religiosi, non hanno scelto il matrimonio perché come alternativa. Il matrimonio si è aperto perché hanno capito che era il trampolino di lancio per la loro consacrazione a Dio e per la loro santità. Mamma Zelia educava i figli alla santità, voleva che fossero tutti santi, e vedendo i figli addirittura diceva: Signore, anch'io mi ci devo mettere, però senz'altro vorrei che loro fossero più santi di me.